Davide Giacalone, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, bentrovati. Io, fosse per me, consacrerei la giornata alla poesia che al 2 novembre dedicò il principe de Curtis, Totò, a Livella, un capolavoro assoluto che suggerisco a tutti per la giornata.
Tra l'altro di estrema attualità, visti i tempi che corrono, certo. Tornata di moda da un paio d'anni, ecco, diciamo così, da quando ci ha abbracciato la pandemia. La prima del Corriere della Sera, dedicata alla COP26 di Glasgow, la spinta di Draghi sul clima, l'India annuncia zero carbonio solo dal 2070. Johnson dice: servono fatti, non bla bla bla. Quindi questo slogan che ritorna: i soldi ci sono, usiamoli presto e bene, ma i grandi sono divisi. Poi c'è la prima di Repubblica, dove troviamo sullo stesso argomento una foto molto grande di Greta Thunberg e altri giovani attivisti, e la scritta: i grandi siamo noi. A te, Davide.
Vabbè, allora, diciamo così, la retorica è retorica, quella del... Johnson è stato meraviglioso, dice, come un film di James Bond, stiamo disinnescando la bomba, siamo a un minuto da mezzanotte. Poi c'è l'introduzione per la pubblicità, suppongo. Ma è retorica anche, quella del Presidente del Consiglio, Draghi, cerchiamo tutti di conservare il sogno. È retorica quella dei ragazzi in piazza che dicono no, le emissioni zero al 2035, ma facciamo anche domani mattina, no? Cioè, tanto non si può, non è possibile, non è materialmente possibile neanche vestirvi, diciamo, e ottenere quel risultato. Tutto questo è retorica, però non basta dire è retorica, vabbè, ho chiuso l'argomento, questo tema non esiste. Io mi ritrovo, trovo più realistico per esempio il titolo che fa oggi nelle pagine interne il Sole 24 Ore, dice COP26, la sorpresa dell'India, impegno alla neutralità climatica. Guardate che è una sorpresa che l'India, è notevole che l'India dica siamo per la neutralità climatica, poi dicono non ce la facciamo prima del 2070. La Russia aveva già detto non ce la faremo prima del 2060. Il limite che era stato posto dall'Unione Europea d'accordo con gli Stati Uniti è il 2050. I ragazzi dicono domani mattina, sì, vabbè, buonanotte, però voglio dire, bisogna arrivarci. Il vero tema, la grande tema, la questione fondamentale è: ma come ci arriviamo? Perché non è mica irrilevante. Ieri il Presidente del Consiglio Draghi a Glasgow ha detto, testuale, nel lungo periodo dobbiamo essere consapevoli che le energie rinnovabili non basteranno a raggiungere gli ambiziosi obiettivi per il 2030 e il 2050. No, ma è chiaro questo, cioè non è che andiamo avanti a pannelli e a pale eoliche. Questo significa, poi lo ha detto Cingolani in maniera... il ministro Cingolani ha cercato di dirlo nella maniera più oscura possibile nella conferenza stampa, puntiamo magari che ci saremo delle forze, delle sorprese dalla tecnologia. Stiamo parlando di nucleare, è chiaro questo, il piano statunitense parla nucleare pulito, taglio alle emissioni di metano e così via, giustamente, ottima cosa, ma è mai possibile che per dire una cosa ovvia bisogna avere coraggio in questo mondo? Quella sostanza è quella, una fonte di energia senza emissione è il nucleare, ma non basta mica. Non crediate mica che tutto il problema dell'ecocompatibilità sia la produzione di energia. Tra le cose che inquinano di più c'è produrre un chilo di carne. Tra le cose che inquinano c'è l'agricoltura, ma l'agricoltura italiana rispetto a quella di altri paesi europei, per esempio, emette meno CO2 di quanto non facciano gli altri. Questo come si ottiene? Ah, si ottiene con l'industrializzazione, con la crescita tecnologica, con la crescita delle robe che coltivi, che significa aprire la strada all'uso di ciò che può essere manipolato geneticamente. Non vi piace organismi geneticamente modificati? Ditelo in modo diverso, girateci. Questo va nella direzione dello sporcare meno. Questi sono i temi. Il resto, a un minuto a mezzanotte, i veri capi, i leader siamo noi. Questi siamo agli slogan, alla retorica che ci sta pure nella vita, però non è commestibile.
E poi, Davide, si parla del grande assente Xi Jinping, sono nelle pagine interne della stampa. Dopo il forfait al G20, il leader cinese non va neanche in Scozia, i dossier interni hanno la priorità, la lettera di Xi, i paesi sviluppati facciano di più.
Allora, io sono stupito da questa cosa che si continua a ripetere: Xi Jinping non è qua, Xi Jinping non è là, Xi Jinping non ha partecipato. Ma ve ne siete accorti che Xi Jinping non è mai uscito dalla Cina da quando c'è il Covid? Cioè, non è che non è andato qua, ma è andato là. Non è andato da nessuna parte. Stanno facendo un'operazione interna, diciamo così, di inseguimento, di tamponamento e possibile cancellazione. Speriamo di sì, speriamo per loro e per tutti noi, del virus. Il CCP non si è mai mosso. Detto questo, non è che non è, siccome non si è mosso niente. Lui manda una lettera oggi, ieri per la precisione, e dice: ragazzi, noi siamo d'accordo, condividiamo gli obiettivi, per la metà del secolo andiamo a emissioni zero. Quanti soldi mettete sul campo? Perché noi oggi come Cina siamo abbiamo il 27% delle emissioni globali di CO2, gli Stati Uniti hanno l'11%, l'Unione Europea ha poco più dell'8% circa, più o meno. Quindi la colpa sarebbe nostra. Se la dividiamo per popolazione, noi andiamo sotto. Noi emettiamo più o meno quanto l'Unione Europea e certamente molto meno, per esempio, degli Stati Uniti. L'India, la citata India, no? Che dice: al 2070, disgraziati, non emettono niente pro capite, cioè sono un paese green pro capite, in realtà sono un paese povero, perché il problema è che queste emissioni le fa chi è ricco. Però dice Xi Jinping: scusate, ma ci avete fatto caso alle quote di inquinamento da CO2 che sono ancora lì, sono per aria, fatte fino al 2017, perché fino al 2017 gli Stati Uniti avevano il 25%, l'Unione Europea aveva il 22%, noi cinesi avevamo il 12,7%. Allora, perfetto, dobbiamo smettere? Quanto ci date per smettere? Tenuto presente che voi siete cresciuti molti nel vostro mondo grazie al fatto che vi abbiamo mandato, l'avete pagati, quindi non è che è stata beneficenza, i pannelli solari. Ma secondo voi i pannelli solari come li producevamo? Li producevamo con l'energia che deriva dal bruciare carbone. Quindi è inutile che mi dici tu hai fatto il pannello solare, perché no, pannello l'ho fatto io e l'ho fatto bruciando carbone. Allora bisogna anche finirla in questa retorica, diciamo un tanto al chilo, di dire i buoni e i cattivi. È un pochino più complesso, e proprio per questo è una questione economica e politica rilevante. Ciò che conta sono i passi uno appresso all'altro. Per il resto è chiaro che a Piazza Tiananmen non ce la troverete, Greta. Questo è poco ma sicuro.
È certo.
Ma neanche si può pensare che tutto si risolva col gretto interesse, perché vedrete che prima o poi nel nostro mondo nasceranno forze politiche, sindacali, culturali che diranno: ma chi se ne frega, ma intanto il pane e il lavoro per i miei cittadini. Vedrete che nasceranno.
Pagina 32 del Corriere della Sera, economia, le pagine di economia. Intanto un piccolo cenno sopra, proprio all'inizio della pagina: 13 anni dall'idea del Bitcoin, il primo Bitcoin sarebbe del 2009, ma risale all'1 novembre del 2008, proprio il white paper con cui Nakamoto, misterioso inventore del coin, annunciava l'esito delle sue ricerche. Poi andiamo invece ai temi che ci riguardano probabilmente più da vicino: più inflazione e tassi in aumento perché lo spread sale a quota 132, la scommessa contro le banche centrali, Yellen forte ripresa, record a Wall Street. Davide.
Oh, vedo che adesso cominciano a seguire lo spread piano pianino, torna di moda, no? come gli zatteroni, la zampa d'elefante del jeans, e prima o poi, diciamo, cicli e ricicli, se ne accorgono anche gli altri. Noi eravamo un po' dei maniaci che continuiamo a guardarlo. 132 di spread sulla Germania non è moltissimo, è come avere la febbre a 37,2, non è niente di che. Certo, se hai preso un chilo di paracetamolo e ancora c'è 37,2, un problema c'è, perché cioè, qual era? In condizioni normali quanto sarebbe? 80, voglio dire. Allora, il concetto qual è? Noi registriamo 132 con una situazione di assoluto controllo e sicurezza monetaria, quindi ad oggi non può succedere niente, perché abbiamo più di un chilo di paracetamolo in circolazione, non solamente noi italiani, l'intero sistema monetario, sia europeo che statunitense. E però quella distanza significa che se le cose poi si complicano, che se cominciano turbolenze di mercato, chi è fra i più esposti è quelli che oggi hanno 132, che non è niente, che non è un problema, ma che lo può divenire. Ciò significa che siccome per esempio dalla settimana prossima, credo più o meno, dovrebbe andare in discussione la legge di bilancio, E già vedo sui giornali l'assalto alla diligenza. Allora, a parte che sulla diligenza sono rimasti 700 milioni, perché ogni anno c'era questa cosa, miliardi, perché gli altri tutti assegnati, credo che l'elasticità lasciata, diciamo, intorno ai 700 milioni. Però togliamoci dalla testa che qui è la stagione della spesa. Il fatto che si spenda moltissimo, è molto di più di quello che abbiamo, perché il resto lo prendiamo a prestito, e non significa che è possibile spendere in tutto. Cioè, è un po' come una famiglia in cui il capofamiglia dice: sentite, bisogna comprare necessariamente la macchina nuova, perché io ci lavoro, faccio il rappresentante e la macchina non funziona più, quindi dobbiamo spendere, ma non abbiamo i soldi, e faremo un debito, un finanziamento per avere la macchina. Ah, cioè, beh, visto che facciamo la macchina, ci sarebbe da rinnovare anche tutte le vetrate. Dice: eh sì, e poi dove la mettiamo il servizio di bicchieri? Non abbiamo più un solo bicchiere uguale all'altro, sono scompagnati. Forse non ci siamo capiti. Il debito l'abbiamo fatto per la macchina, perché ci lavoro. Non è che è un'occasione in cui spendiamo su tutto. E questo non è del tutto chiaro alla gran parte delle forze politiche che animano la scena.
Allora Davide, parliamo, come anticipato poco fa, di voli, di economia, per certi versi anche degli effetti della Brexit. Siamo nelle pagine interne del Sole 24 Ore. Ryanair torna al profitto e prepara l'addio a Londra. Primo trimestre inutile dal 2019, previste perdite annue di 100-200 milioni. A te.
Allora, dietro ci sono due cose dietro questa scelta. Intanto Ryanair è quotata a Londra e a Dublino. E in effetti le quotazioni in due borse possono essere anche onerose per una serie di aspetti, e quindi sceglie di andare da una parte sola. Dovendo scegliere di andare su una sola borsa, non ha alcun dubbio, sceglie Dublino, perché Dublino è nell'Unione Europea. Il referendum Brexit è del 2016. Per un sacco di tempo mi sono sentito dire: ah, hai visto? Non è successo niente. Cioè, sì, ma non c'è stato manco a Brexit, c'è stato solamente il voto. Cioè, Brexit, cominciamo adesso, cominciamo da qualche mese a vedere cosa succede. E questa è una delle cose. Guardate, Ryanair fa notizia perché è una, intanto perché è un marchio, una compagnia che conoscono tutti, per questo fa notizia. Ma ci sono altre compagnie non aeree, cioè di altre attività, altri settori commerciali, che hanno fatto esattamente la stessa cosa, chiesto la quotazione se non ce l'avevano nelle borse europee, o optato per quelle europee lasciando Londra. È doloroso dirlo, però gli effetti della Brexit devono ancora arrivare, compresa la guerra delle capesante tra francesi e inglesi nella Manica, cosa di cui nessuno di noi ha mai sentito parlare seriamente. Era un problema che si risolvevano tra pescherecci, in buona sostanza. Perché oggi siamo tutti istruiti sulla guerra delle capesante? Perché la Brexit l'ha fatta diventare una questione fra due stati.
Chiaro. E certamente non può mancare nel menu il titolo Pensioni, che insomma chiaramente deve un po' riempirci la giornata. Ce l'abbiamo anche oggi, è su Repubblica, nello specifico quello da cui prendo spunto ora. Pensioni, riforma subito, l'ipotesi dell'anticipo per tutti, la proposta allo studio è uscite flessibili estese ma con il ricalcolo contributivo. Di cosa si parla, Davide?
Allora, intanto il menù lo troverai a lungo, e non sarà un menù di quelli con la cortesia di togliere il prezzo per le signore, perché anche le signore pagheranno, diciamo così, tanto vale farglielo sapere. Questo conto ce lo dividiamo, questo è poco ma sicuro. Però vedo che la cosa comincia a prendere una piega razionale. È giusto dare l'elasticità pensionistica a ciascuno, ma non solo perché io posso, diciamo così, essermi stancato, ma posso anche essermi stufato di lavorare, basta. Però il ricalcolo si fa al contributivo, cioè sulla base di quello che hai versato, quindi vai sostanzialmente in pensione con i tuoi risparmi, come è giusto, sacrosanto e sia inviolabile che sia. Ma non esiste il diritto ad avere una parte dei risparmi altrui. Ecco, impostata così è una discussione seria, che ha degli aspetti tecnici non irrilevanti, perché bisogna capire i coefficienti di ricalcolo, tutta cosa interessante di cui parlare, ma almeno la finiamo con la cosa che avere i regali sia un diritto, perché non è vero.
Davide, in questo minuto che ci resta vogliamo a Trieste, come anticipato, troppi contagi, Trieste vieta la piazza, dalla prima della stampa, divieto di manifestare fino alla fine dell'anno, il prefetto dice motivi sanitari e di ordine pubblico.
Sì, qualcuno dice che è vietata la piazza Trieste ai Novax. No, falso. Diciamo quindi si ferma la piazza, si ferma il problema di manifestare. Perché? Perché sono state fatte delle proteste, delle piazzate Novax, quello sì, e hanno creato dei problemi enormi a Trieste. Non è che la piazza Novax sia diversa dal punto di vista dell'assembramento del rave party o del festeggiamento della squadra di calcio che vince. Non è che c'ha questa. Non puoi farne una questione di perché vi siete riuniti. Certo, se metti assieme tanti che non sono vaccinati, aprite le corsie dell'ospedale perché fra poco si riempiranno. Questo è poco, ma sicuro.
Grazie, grazie naturalmente a Davide Giacalone anche per oggi. Ci ritroviamo domani mattina, sempre intorno alle 7:10. Buon lavoro, a domani.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Vogliamo trattare un argomento forse passato un po' in secondo piano in questi giorni, in realtà molto importante, molto significativo, che è quello della fine del blocco dei licenziamenti per una gran parte dei lavoratori, ma ce lo facciamo spiegare meglio adesso dalla nostra ospite. Questa misura che era stata adottata durante l'emergenza per evitare allontanamenti di massa di lavoratori dalle aziende in crisi ha appunto terminato questi effetti, i suoi effetti per buona parte nella giornata del 31 di ottobre. Ieri era festivo, quindi si comincerà a sentire, cioè la sua validità sarà a partire da oggi. Allora ci chiediamo anche quali prospettive si aprono adesso, ne vogliamo parlare in diretta con Lisa Taschini, dottoressa Lisa Taschini, avvocato giuslavorista, che è nostra ospite questa mattina e che ringraziamo per il suo tempo. Buongiorno, avvocato.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori di RTL.
Dottoressa, grazie per essere con noi. Sì, allora cominciamo a fare chiarezza magari, perché abbiamo visto anche titoli di giornali abbastanza un po' contrastanti tra loro. Allora, questa misura, come detto, nasce durante la pandemia. Era stato in realtà il blocco dei licenziamenti revocato già a giugno scorso per le medie e grandi imprese della manifattura e dell'edilizia. Dal 31 ottobre allora cosa cambia? Dove viene esteso?
Dal 31 ottobre è finito il blocco dei licenziamenti per il settore del terziario, per le piccole imprese, l'artigianato e in tre comparti dell'industria, quali il tessile, l'abbigliamento e la pelletteria. Come ha detto giustamente, il divieto era in vigore dal febbraio del 2020 e a giugno, il 30 giugno scorso, era già diciamo cessato per circa 4 milioni di lavoratori che sono stati assunti a tempo indeterminato nell'edilizia e nella manifattura. Quali sono stati gli effetti del blocco dei licenziamenti che diciamo è cessato il 30 giugno scorso? In realtà non sono stati diciamo non hanno rappresentato un impatto significativo. Appunto, i dati che la Banca d'Italia e il Ministero del Lavoro hanno all'epoca condiviso hanno rilevato come il numero delle cessazioni lavorative sia rimasto modesto.
Ecco, quindi, avvocato Taschini, la interrompo su questo perché c'è un passaggio che vogliamo chiarire. Allora, è vero che è finito il blocco dei licenziamenti, però per queste categorie fino al 31 dicembre resta la cassa Covid.
Sì, infatti la decisione del governo di interrompere questa misura emergenziale del blocco dei licenziamenti è stata accompagnata dalla previsione di una cassa integrazione allungata, quindi di ulteriore 13 settimane o 9 a seconda della tipologia di impresa, che possono essere fruite dal primo novembre fino al 31 dicembre. Ed è previsto che mentre l'azienda gode di questi periodi di cassa integrazione non possa licenziare.
Perfetto, quindi le due cose diciamo sono sovrapponibili. Di fatto di nuovo c'è una sorta di blocco dei licenziamenti per chi decide di utilizzare la cassa integrazione, di fatto non può licenziare, questo è quanto. Lei si è fatta poi un'idea anche delle possibili cosa potrà accadere nelle prossime settimane invece per quelle situazioni in cui non è più applicata la cassa integrazione? Cioè, c'è secondo lei la percezione del mondo del lavoro che si procederà verso una serie di licenziamenti oppure no? Oppure si va avanti, visti i numeri anche del 30 giugno, come diceva poco fa?
Sì, dai numeri che sono appunto già stati maturati sulla base del blocco dei licenziamenti che è già cessato e anche di quanto riportano il rapporto annuale dell'INPS e anche le parti sociali, quindi sindacati e Confindustria, non mi pare si possa rilevare una volontà o comunque una tendenza a procedere a parecchi licenziamenti. Nella misura in cui anche nella relazione annuale che ha fatto il presidente di Confindustria Bonomi si evidenzia come in realtà le aziende in questo momento non vogliano licenziare i propri lavoratori, quanto piuttosto siano alla ricerca di figure professionali particolarmente qualificate.
Che non trovano.
Quindi diciamo che la sfida che adesso le parti sociali insieme, quindi sindacati, Confindustria e tutte le altre organizzazioni datoriali, insieme anche con il governo, stanno cercando di accogliere è quella di agire sul mercato del lavoro.
Certo.
Cioè formare figure professionali che siano capaci alla ripresa.
Chiaro, chiaramente.
Alla ripartenza.
Alla ripartenza. Grazie mille alla dottoressa Lisa Taschini, avvocato giuslavorista, per essere stato con noi. Insomma, ci ha aiutato a fare un
Grazie
po' di chiarezza su questo. Buon lavoro.
Grazie a voi altrettanto.
Grazie.
Buona giornata.
A presto. Diamo il buongiorno a Don Antonio Mazzi, come ogni mattina, per la frase del Don. Ciao, Don.
Ciao. Ieri ero dai morti, quindi non ce l'ho fatta.
Abbiamo immaginato.
La frase educhiamo i nostri ragazzi a capire cos'è l'infinito, l'eterno, il soprannaturale.
Educhiamo i nostri ragazzi a capire cos'è l'infinito, l'eterno,
il soprannaturale.
Il soprannaturale.
Soprattutto in questi giorni.
Wow. Ci mettiamo. Ciao Don, ciao, buona giornata.
Ciao Don, a domani mattina.
Un ospite che ci attende in diretta, stiamo parlando di un mito italiano dello slalom, e cogliamo anche l'occasione per questa stagione sciistica che sta per riprendere, con gli impianti che si preparano a riaprire dopo un anno e mezzo molto complicato. Il nostro ospite ha da poco pubblicato Slalom, vittorie e sconfitte tra le curve della mia vita. Lui è Giorgio Rocca. Buongiorno, grazie per essere con noi Giorgio, ben svegliato.
Ciao, buongiorno.
Allora partiamo proprio da qui, dalle curve della vita. Quali sono i momenti che restano maggiormente indelebili, quelli delle vittorie o quelli delle sconfitte?
Ma dipende da che cosa vuoi ricordare, insomma, quello che per uno sciatore che ben conoscete con Sofia Goggia, che è spesso da voi, lo sciatore ha scandito la propria carriera tra sconfitte e vittorie, ma anche tanti infortuni, quindi diciamo che il libro racchiude un po' quello che sono le soddisfazioni, la fatica di riuscire ad arrivare all'obiettivo di un bambino che aveva un grande sogno di diventare il campione come il suo idolo Giorgio Rocca, come il suo idolo Alberto Tomba.
E un lapsus Giorgio interessante questo.
Un'autocitazione.
È quello che molti diranno pensando a te.
Bellissimo.
A un certo punto il bambino che aveva questo sogno di questo idolo che fa cose straordinarie negli anni 90, perché comunque la mia carriera iniziò negli anni 90, lui era già diciamo in voga e stava già vincendo la Coppa del Mondo. A un certo punto ci siamo incontrati, lui ha smesso, io ho iniziato, e da lì diciamo che piano piano ho iniziato a fare i miei primi podi, le mie prime cose belle, però diciamo che le interruzioni date un po' dagli infortuni e dalle sconfitte ci sono state.
Leggendo il libro, Giorgio, arriva anche una grande autoironia, no? nei tuoi racconti. Ti ha aiutato magari anche questo a elaborare momenti più difficili?
Ma sì, alla fine ho sdrammatizzato un po' anche con cose che sono successe durante la carriera, sapendo che alla fine, guardandola da fuori, quando smetti di fare l'atleta, il tutto diventa più fluido, più facile. Erano delle gare di sci, era una carriera importante, però prima o poi la vita va avanti e tutti gli sportivi finiscono la propria carriera e poi si devono rimettere in gioco, e quindi in realtà hai tempo anche per sapere che hai fatto cose straordinarie, ma poi che la vita normale è altro e ti può dare delle soddisfazioni.
E in questo sicuramente l'autoironia ti ha aiutato, Giorgio.
Sì, certo.
Succede sempre quando si finisce di scrivere un libro, no? Intanto l'hai fatto, l'hai scritto tra l'altro a quattro mani nel tuo caso, dopodiché lo lasci lì un po', poi lo riprendi. Che cosa ti piace davvero tanto di questo testo, nel senso che sono tante le pagine, ci sarà un punto in cui, non lo so, ti riconosci molto o ti fa ridere molto o ti fa pensare? Qual è quello più?
Ma diciamo che la parte che mi interessa di più è che dal quale sono partito è il momento in cui capisci di essere capace di poter essere un campione di cui la gente si ricorderà, che è il capitolo numero 3, dove si parla della prima vittoria in Coppa del Mondo, ed è il capitolo per cui è stato deciso di partire. Siamo partiti dal centro del libro, poi siamo andati a fare la parte finale dove si parla della prima vittoria di Wengen, nel 2003, dove capisco che quello che faceva Tomba lo sto facendo in piccola parte anch'io, e quindi è una mega soddisfazione, un po' per me, un po' per i miei genitori che non mi hanno mai spinto e alla quale poi ho dedicato il libro.
Ecco, tra l'altro tu alcuni anni fa hai aperto la tua Academy. Allora, è un momento naturale per un atleta, per uno sportivo di successo, passare dal ruolo appunto di atleta a quello di insegnante, di maestro, anche insomma di fonte di ispirazione per altri? Oppure ci vuole, come dire, una certa predisposizione mentale? Non è da tutti.
Sì, diciamo che i vari post carriera sono molto diversi per chi vive dal mondo dello sci, come chi nel calcio, c'è chi fa l'allenatore, c'è chi va avanti con la propria attività o che apre una nuova attività. Io volevo avere una cosa mia, una cosa che mi potesse dare soddisfazioni, che mettesse a disposizione di appassionati la mia esperienza. Quindi quando finisci la carriera è come finire l'università, ma peccato che la finisci a 35 anni, non a 25, e quindi è un po' più un casino trovare lavoro. Però ho dovuto imparare a fare l'imprenditore,
okay.
E ho imparato un po' dai miei clienti che sciano con me quali sono i trucchi per, diciamo, velocizzare, evitare di fare errori, e ho dovuto imparare un nuovo lavoro, perché lì, facendo lo sciatore e l'atleta, sei concentrato su te stesso, hai le 3-4 persone che lavorano con te, dove devi ottimizzare. E poi invece adesso abbiamo 60 maestri distribuiti sull'arco alpino che cercano di far passare la passione che ho io per questo sport, e con la speranza che finalmente si vada tutti a sciare anche in Italia.
Certo. Adesso, giusto per concludere la nostra intervista, la nostra chiacchierata, con una parentesi anche sull'attualità, come vedi questa stagione sciistica che arriva? Sappiamo il settore, insomma, è stato molto, molto penalizzato a causa del Covid, ovviamente dalle chiusure di questi anni ormai. Come vedi questi mesi che ci arrivano davanti?
Bene, mega positivo. Io sono sempre stato uno super positivo e so che la gente ha voglia di sciare, che i bambini, soprattutto, che hanno interrotto per 2 anni la propria attività sciistica, che forse non hanno imparato, avevano ancora imparato, devono riprendere, hanno avuto uno stop obbligato e hanno voglia di sciare. I genitori idem hanno voglia di riportarsi sulla neve, di fare attività, e le prenotazioni stanno arrivando, quindi questo è sintomo che anche se forse è un po' più con difficoltà, perché magari qualche soldino ci manca, ma qualche risparmio è rimasto da parte per poter andare in montagna e godersi la neve.
Senza dubbio, basta questo, no? per divertirsi. Grazie a Giorgio Rocca, ricordiamo il suo libro, eccolo qui inquadrato in radiovisione, Slalom, vittorie e sconfitte tra le curve della mia vita. Noi abbiamo la copia autografata, lo voglio dire.
Grande.
Custodiamo gelosamente.
È arrivata, grazie.
Sì, esatto. Ci è arrivata.
Giorgio
grazie,
Rocca, grazie.
Ciao, grazie.
Un abbraccio. Governare la società di oggi è il punto di partenza della seconda edizione di un'interessante scuola di cultura politica liberal popolare per una nuova classe dirigente responsabile. Quando si terrà il mese prossimo, dal 10 al 12 dicembre a Ponte di Legno, quindi insomma anche la cornice, il posto che la ospita, insomma, merita assolutamente. Ne vogliamo parlare con il professor Carlo Maria Pinardi, collegato con noi. Buongiorno professore, grazie.
Buongiorno a tutti.
Professore, raccontiamo bene lo scopo innanzitutto di questa seconda edizione della Scuola di Cultura Politica Liberal Popolare. Cosa ci attende in questa, appunto, edizione?
Ma semplicemente la possibilità di dialogare con alcuni dei maggiori protagonisti delle istituzioni italiane e internazionali, un gruppo di una settantina di giovani provenienti da tutta Italia che vengono ospitati gratuitamente grazie a un imprenditore del luogo, Andrea Bulferetti, e abbiamo la possibilità appunto di insegnare o di pretendere di far dialogare questi ragazzi con la modalità più diretta, più franca, a porte chiuse, con la possibilità in particolare di parlare con Angelo Panebianco del Corriere della Sera, che è una persona di grande, grande qualità, con Maria Chiara Carrozza, la presidente del CNR, quindi potremo toccare anche tutti i temi legati a COP26, alla sostenibilità e quant'altro, con Daniele Franco, il ministro dell'economia, e con Marco Buti, che è il capo di gabinetto di Gentiloni, ma che era anche per molti anni è stato il direttore affari economici della Commissione. Quindi questo è il quadro, la possibilità appunto di poter dialogare, poter interrogare, poter stimolare. Io penso che la cosa importante quando si parla dell'area riformista, liberal popolare, cattolico democratica, chiamatela come volete, ma quell'area che ahimè con il bipolarismo imperfetto di questo paese è un po' dispersa, credo che ci sia appunto la possibilità di essere da un lato ragionevoli, ma dall'altro lato immoderati, come sono immoderati i giovani che manifestano a Glasgow e in tutta Europa.
Certamente. Professor Pinardi, ecco, questi ragazzi di sicuro hanno dimostrato interesse, perché insomma se poi arriveranno e parteciperanno c'è interesse per questo, ma molto spesso i giovani di oggi vengono accusati di tutt'altro, lei lo sa meglio di me, di disinteresse, di essere benefrechisti, egoisti, di non interessarsi minimamente alla cosa pubblica. Ecco, da un suo punto di vista invece, poi questo che è il futuro del paese, perché sono i giovani il futuro del paese, possono essere instradati per essere a loro volta poi da ispirazione agli altri, ai coetanei, a coloro che magari proprio della politica non si interessano affatto?
Ma il punto di fondo credo che sia un po' il principio della scuola, appunto, che tende a creare le condizioni per formare questi ragazzi, e cioè dare le stesse opportunità. Si parla sempre di merito, di riconoscimento del merito, ma secondo me il punto chiave è dare ai ragazzi pari opportunità, qualunque sia la provenienza geografica dal paese, la composizione sociale. Infatti il nostro gruppo, i ragazzi che vengono a questa scuola provengono da qualunque tipo di esperienza e di rango sociale, diciamo così. È molto importante che questo avvenga, e invece contrariamente al messaggio che spesso filtra, i giovani hanno desiderio di politica, ma la politica vera, la politica che va oltre gli interessi partitici, va oltre alle piccole cose di bottega, no? E pensano invece in grande, ed è un po' quello che dobbiamo recuperare noi adulti.
E certo, insomma, servono occasioni come queste anche per permettere a chi avesse il desiderio della politica di cominciare presto a confrontarsi con i grandi per poi sviluppare una propria coscienza e delle proprie idee. Età orientativa 23-26 anni, giovani provenienti da tutta Italia sono i destinatari di questo bel progetto, vengono selezionati per curriculum e motivazione. Vi invitiamo a fare un salto sul sito www.scuolapolitiche.eu e lì insomma trovate tutte le informazioni, anche il programma completo. Grazie al professor Carlo Maria Pinardi per essere stato con noi, in bocca al lupo.
Grazie a voi, e se volete mandare il curriculum a scuolapolitiche@analysis.it, la prima I è una Y.
Perfetto, andate sul sito, trovate anche questo, perché ovviamente ci si può candidare. Grazie, a presto, buon lavoro.
Grazie.
Si è aperta la conferenza ONU sul clima nella giornata di ieri, COP26 di Glasgow. Allora vogliamo approfondire ulteriormente in questa mattinata con l'inviato del Corriere della Sera a Glasgow, Luigi Ippolito, che ringraziamo. Buongiorno Luigi Ippolito.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per questi minuti che ci dedica. Allora, l'India ha annunciato zero carbonio solo dal 2070. Si può dire che, insomma, se la giornata di ieri a Glasgow avesse un titolo, potrebbe essere questo, o c'è stato altro?
No, è stato sostanzialmente questo, perché ieri nella giornata di apertura si sono succeduti sul palco i leader, da Johnson a Draghi a Biden, il principe Carlo ha parlato, la regina ha mandato un messaggio video, tutti a sottolineare come questa è l'ultima chiamata per il pianeta. Se non si prendono impegni concreti, se non si agisce adesso, sarà troppo tardi per fermare il riscaldamento globale, perché così come siamo messi, se non si interviene, stiamo andando verso un riscaldamento di almeno 2,7 gradi rispetto all'era preindustriale, cosa che sarebbe già catastrofica per il pianeta, per la vita stessa sulla Terra. Però invece di appunto dare impegni rapidi, i paesi più inquinatori come l'India, ma anche la Cina, hanno spostato questi impegni al 2060-2070. anzi la Cina ha detto che per i prossimi 10 anni aumenterà addirittura le emissioni inquinanti. Quindi siamo molto lontani dall'orizzonte necessario per contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, che era l'obiettivo che si era dato il mondo a Parigi nel 2015 e che voleva essere il traguardo da tagliare alla COP26 qui a Glasgow, cioè garantire degli impegni per contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi. Invece con gli annunci della Cina 2060, dell'India 2070, è chiaro che questo traguardo sarà molto difficile, se non impossibile da raggiungere.
Certo, da un lato conciliare la voglia dei paesi oramai industrializzati di contenere le emissioni, dall'altro ci sono i paesi in via di industrializzazione che dicono sì, adesso avete fatto un po' quello che volete per tutti questi anni, però insomma lasciate che anche noi sviluppiamo le nostre economie. Da questo punto di vista forse il nucleare sembra sia una delle vie che è emersa.
Sì, potrebbe essere, nel senso che il nucleare è tecnicamente un'energia pulita, non rilascia emissioni di anidride carbonica come le centrali a carbone, però voglio dire ci sono tutta una serie di altri problemi di tecnologia, di sicurezza, insomma non è una panacea, molto si punta sulle energie rinnovabili con il passaggio, per esempio la Gran Bretagna ha indicato 4 pilastri per raggiungere la decarbonizzazione, cioè la messa fuori uso dei combustibili fossili, il passaggio alla motorizzazione elettrica e le foreste, la riforestazione. Questo è un punto molto importante, infatti oggi l'annuncio che verrà dato qui a Glasgow è un accordo al quale partecipano, devo dire, anche paesi come il Brasile, per esempio, un accordo per fermare la deforestazione entro il 2030. Questo punto delle foreste è fondamentale perché senza una componente naturale è impossibile fermare il riscaldamento globale. Quindi lo stop alla deforestazione e il processo di riforestazione, cioè di ricostruire i polmoni del pianeta, è fondamentale accanto a quello delle nuove fonti di energia, quindi non è soltanto una questione di diverse fonti di energia, di eliminazione dell'energia a combustibili fossili, ma è anche una questione di fare leva sulle risorse naturali, di incrementare la potenzialità naturale del pianeta. Quindi oggi sarà importante questo annuncio della stop alla deforestazione.
Ippolito, certo, mettere d'accordo 200 paesi è davvero molto molto complesso, lo comprendiamo. Sarebbe un buon risultato se alla fine della prossima settimana ci fosse almeno qualche cosa di definitivo e operativo per tutti e quindi si passa dal bla bla a qualche cosa da fare davvero?
Dunque, che ci sia un accordo complessivo alla fine di questa COP sembra difficile. Quello a cui si punta a questo punto sono degli accordi di settore, come per esempio questo sulla deforestazione di cui ho appena parlato, o insomma accordi settoriali su elementi specifici, di modo che alla fine della COP, alla fine della prossima settimana, la presidenza britannica, Boris Johnson, che puntano tantissimo sul successo di Glasgow, accordi di settore che possano consentire di dire qualcosa è stato fatto, non è stato un fallimento totale. Perché dal punto di vista di un accordo quadro complessivo, nel momento in cui non è stato neanche raggiunto al G20 di Roma, è molto difficile che qui alla COP, senza tra l'altro i leader, senza il leader cinese, senza il leader russo, è molto difficile che si arrivi a un accordo complessivo su tutto, fra tutti i paesi. Quindi bisogna aspettarsi degli annunci pezzo per pezzo.
È difficile insomma pensare che si possa arrivare a delle conclusioni che si allontanino molto da quelle del G20. Grazie a Luigi Ippolito, inviato a Glasgow del Corriere della Sera. A presto e buon lavoro in queste ore così importanti.
Grazie altrettanto.
Molto bene, allora per risentire e rivedere in podcast tutto quello che avete sentito qui su RTL 102.5 andate su RTL 102.5 Play. Arriva la famiglia Jewel Nord, Non Stop News torna domani. Ciao Giusy.
Ciao Enrico, a domani.